Buonasera. Il seminatore uscì a seminare. Riprendiamo l'analisi del capitolo 13 del Vangelo di Matteo nel discorso sulle parabole, in particolare appunto esamineremo questa del buon seminatore. Il capitolo 13 è pervaso da un interrogativo che viene formulato al versetto 9: perché parli loro in parabole? La domanda era già di Marco e sottende tutta l'esperienza della comunità cristiana del primo secolo, che ha incontrato un forte rifiuto del messaggio evangelico. Perché alcuni comprendono e altri no? La rivelazione non dovrebbe essere chiara e convincente per tutti? Altrimenti che rivelazione divina è se non convince? Perché alcuni appunto accettano e si allineano con questa rivelazione ed altri invece la rifiutano? La questione, secondo Marco, aveva una risposta, tanto l'accoglienza che il rifiuto fanno parte del disegno di Dio che lo aveva previsto. Matteo invece sottolinea in modo più significativo la disponibilità degli ascoltatori. In altri termini, Matteo insiste sulla nostra responsabilità personale, perché il fatto che sia previsto nella volontà di Dio, nel progetto di Dio, non significa che la nostra volontà, la nostra autodeterminazione, la nostra libertà siano compromesse. Noi siamo liberi di dire di sì o di no a qualunque messaggio, fosse anche un messaggio divino. È necessario permettere ancora uno sguardo di insieme sulla situazione della comunità di Matteo, la quale assisteva ad un fenomeno a dir poco stupefacente: la straordinaria diffusione della Chiesa nel volgere di appena mezzo secolo. I pagani affluivano in massa nella Chiesa. Ogni più rosea aspettativa era stata superata dai fatti. Per contro, altrettanta sorpresa, ma questa volta in senso negativo, suscitava nella comunità di Matteo il rifiuto così netto, così pervicace, l'incredulità cocciuta dei giudei, una avversione preconcetta al messaggio cristiano. Se questi erano i problemi che si affollavano fuori della comunità cristiana, all'interno della comunità ce n'erano di problemi non meno gravi. Manifestazione preoccupante di disarmo morale nei convertiti e una forma preoccupante di tiepidezza spirituale. Intanto già infuriavano le prime persecuzioni. Il discorso delle parabole, in particolare le parabole sulla pasta lievitata, che vedremo la volta prossima, e del granello di senapa, funzionano per Matteo e per noi, in quanto sottolineano il successo clamoroso dell'annuncio, della predicazione apostolica. L'Evangelista richiama la nostra attenzione sul peso decisivo che ebbe il ministero di Gesù, l'efficacia della sua azione, senza la quale, ecco, l'annuncio del Vangelo sarebbe stato impossibile. Lui è il seminatore per eccellenza del Regno di Dio. La grandiosità dello sviluppo attuale della Chiesa, pur con tutti i suoi problemi, sto parlando della Chiesa occidentale, perché la Chiesa orientale, tanto asiatica che africana, non vivono la stessa crisi che viviamo noi. Tuttavia, la grandiosità dello sviluppo della Chiesa è la conseguenza ed è in continuità sostanziale con il processo iniziato dal Maestro di Nazareth, cui non mancò mai a Gesù il consiglio e l'assistenza dello Spirito Santo. Fin da quando era uscito dal Giordano dopo il suo battesimo ed era stato sospinto violentemente dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato. La grande quantità di pasta lievitata, nonostante l'esigua misura del lievito e la bellezza lussureggiante di questo albero, nonostante la quasi insignificanza del granello di senapa, sono a testimoniare la forza del lievito e del minuscolo seme. Vedremo più tardi a questo proposito una preziosissima testimonianza di Joachim Jeremias, che è uno dei più importanti biblisti del secolo scorso, nasce ai primi del Novecento e muore nel 76. Tornando ancora alle opposizioni presenti nella parabola di Matteo tra coloro che comprendono gli apostoli e coloro che non comprendono la gente, Matteo usa queste opposizioni non tanto alludendo alla Chiesa da una parte che crede e agli ebrei dall'altra che non credono. Le opposizioni nel Vangelo di Matteo indicano l'uomo e dunque l'uomo contro l'altro uomo, un uomo crede e l'altro no. Al tempo stesso non possiamo dimenticare che le opposizioni di Matteo, credere e non credere, sono interne all'uomo. A noi capita talvolta di scoprirci increduli. Io dico spesso che la fede non ha il diritto di selezionare l'oggetto del suo credere, mentre invece molti cristiani, ecco, lo confessano chiaramente, senza dubbi, che in Cristo ci credono, ma nella Chiesa no, o in Cristo ci credono, ma nei preti no. Ecco, la fede, la nostra fede, o è integrale o non è. I cosiddetti figli del regno e i figli del maligno, ne parleremo ancora meglio lunedì prossimo parlando della parabola della zizzania e del buon grano, rappresentano quanti rispettivamente fanno la volontà di Dio, i figli del regno, e quelli che invece trasgrediscono i comandamenti di Gesù, e che Gesù ha concentrato, sintetizzato in uno solo, l'amore del prossimo. Fare o non fare come Dio vuole, amare concretamente il prossimo o rimanere egoisticamente rinchiusi in se stessi, rappresentano due atteggiamenti che non dipendono soltanto dall'essere battezzati oppure no, dal possedere il documento di identità cristiana oppure no, e ci mettono dunque in guardia dall'illuderci che avere il documento, il certificato di battesimo ci metta al sicuro dal giudizio finale, quasi che questo documento certificato di battesimo rappresentasse per noi una polizza di assicurazione sulla vita eterna. Non è così. L'Evangelista punta a farci comprendere che la parola del Signore si deve credere, ma non soltanto con la testa, ma nella pratica del quotidiano. E qui siamo tutti coinvolti. Siamo tutti con le spalle al muro. Il tormento di Matteo, che dovrebbe anche essere il nostro tormento, è la prospettiva reale del giudizio finale che pende come una spada di Damocle sulla testa dei cristiani pigri, dei cristiani tiepidi, dei cristiani poco impegnati. E da questo proposito, certamente l'avete già sentito, se non addirittura letto personalmente, risuonano in questo contesto inquietanti e severe le parole dell'Apocalisse di San Giovanni, il quale al capitolo 3 scrive: «All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: così parla l'Amen, il testimone fedele, verace, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari fossi freddo o caldo. Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato nel fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante, ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui e lui con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Sappiamo che ogni parola del Vangelo deve essere letta secondo una duplice prospettiva. La prima è la situazione ai tempi di Gesù. La seconda è la sua attualizzazione ai tempi della Chiesa, che sia la Chiesa del primo secolo, la Chiesa di Matteo, che sia la nostra. Si tratta di due facce, i tempi di Gesù e la nostra situazione attuale, due facce di una stessa medaglia che bisogna sempre mantenere in tensione. Questo ve lo dico proprio perché mi avvio verso il discorso che acclarerà la differenza e anche in un certo senso la distanza tra il racconto della parabola nudo e crudo e la spiegazione della parabola che viene attribuito bensì a Gesù, ma che con molta verosimiglianza lui non ha pronunciato. La parabola del seminatore, così come la racconta Gesù, non riguarda coloro che ascoltano, ma riguarda in prima istanza coloro che seminano, i predicatori, a cominciare dal seminatore per eccellenza che è Gesù. Quindi la parabola, possiamo dire, ha un contenuto di tipo cristologico, cioè parla di lui, parla di Gesù e così come lui tutti coloro che sarebbero venuti dopo di lui, i seminatori, i predicatori, gli annunciatori del Vangelo. L'intendimento del Nazareno, quando racconta questa parabola, è formare i dodici alla missione di annuncio. Il significato della parabola può essere dunque colto nella sua vera sostanza, prescindendo per ora dalla spiegazione che segue il racconto della parabola stessa, frutto di una riflessione posteriore. Vi dicevo, il racconto focalizza l'azione del seminatore, che è un'azione, un lavoro molto abbondante, senza misura, gran parte del quale risulta in fin dei conti inutile, perché cadendo su terreni che non producono è infruttuoso. Umanamente parlando sembra addirittura sprecato. Eppure, dice Gesù, i frutti verranno e saranno abbondanti nonostante gli inizi precari. Ed appunto Joachim Jeremias commenta: se agli occhi degli uomini molto lavoro sembra inutile e vano, se gli insuccessi sembrano sommarsi agli insuccessi, Gesù è colmo di letizia e di certezza. L'ora di Dio viene e con essa un raccolto abbondante ogni preghiera e immaginazione. A dispetto di ogni insuccesso e di ogni resistenza, Dio fa scaturire da inizi disperati la splendida fine da Lui promessa. Da inizi disperati. Da notare che per quattro versetti, sono lunghi quattro versetti, sono circa 10 righe, si parla dell'insuccesso degli sforzi del seminatore. Con tutta probabilità il Signore racconta questa parabola in un momento particolarmente infelice della sua vita pubblica, perché attorno a lui c'era già aria di crisi. Ed allora questa parabola viene chiamata la parabola della fiducia e Gesù la racconta per recuperare dei consensi tra la gente. Diciamo che il suo indice di gradimento era molto in calo, era in caduta libera in quei giorni. Allora, l'interrogativo che tormenta coloro che ascoltano la parabola di Gesù è questa: quale conciliazione, quale relazione può esserci tra il tempo messianico? Notate che i giudei, quando parlavano del tempo messianico, pensavano alla fine dei tempi, Quello che pensiamo noi quando parliamo del ritorno del Messia definitivo, ultimo, la fine dei tempi. Allora, quale relazione ci può essere tra il tempo messianico, ultimo e definitivo, in cui si manifesterà la salvezza, e l'esperienza frustrante della predicazione di Gesù? Dicevo, Gesù tenta di recuperare dei consensi, successo o no, spreco o no, il lavoro della semina non può essere misurato con il bilancino. La troppa cautela non si addice al Vangelo, come pure le precauzioni esagerate. Diciamo che più che la legge del risparmio, per il Vangelo vale la legge dello spreco. Non si può selezionare i terreni su cui seminare, distinguendo quelli fertili da quelli aridi, dove non è neanche il caso di provarsi, perché tanto è inutile. Il buon seminatore sparge il suo seme dovunque. Chi può dire, prima di aver seminato, che lì germoglierà e lì no? Sarebbe una presunzione anticipare il giudizio finale di Dio. Lo vedremo meglio la settimana prossima con la parabola della zizzania. Neppure il miglior predicatore, il più carismatico, il più affascinante, il più capace, ha il diritto di selezionare il suo pubblico. Qui forse dobbiamo fare un po' tutti noi domenicani un mea culpa. Certe preferenze di pubblico colto, di pubblico intellettualmente elevato, a cui veramente possiamo dedicare tutte le nostre fatiche intellettuali, tutto il nostro studio matto e disperatissimo, perché noi siamo domenicani, insomma. No, stavo per dire mica dei francescani, però non lo dico. L'agricoltore prodigo di cui parla la parabola è certamente Gesù. Gesù parla di sé. Dunque, tra la semina e il raccolto c'è un legame stretto di corrispondenza necessaria. E lo stesso dicasi tra la missione del Nazareno e l'avvento finale definitivo del Regno. C'è un vincolo indissolubile. La parabola ci rivela la piena coscienza messianica di Gesù. Se nella sua persona, se nella sua azione, il regno viene, nonostante gli ostacoli, le difficoltà che incontra, vuol dire che lui, che Gesù, costituisce una di quelle realtà decisive per la salvezza degli uomini. E dunque la persona di Gesù trascende la statura del semplice profeta. E Gesù lo dirà, quando, rimproverando coloro che non ascoltano, dichiara: la regina di Saba, la città di Sodoma e Gomorra quel giorno saranno trattate meglio di voi, perché alla predicazione di Elia, alla predicazione di Giona si convertirono, ma qui c'è molto di più del profeta Elia e del profeta Giona. E quando Gesù chiederà, era una curiosità un po', diciamo, non dico del tutto, non del tutto onesta, ma la gente chi dice che io sia? No, e gli risposero: ma alcuni dicono che sei il profeta Elia redivivo, che Elia non morì, venne assunto in cielo su un carro di fuoco. Alcuni dicono che sei Giovanni Battista o un altro profeta. E Pietro, di fronte alla domanda: ma voi chi pensate che io sia? Lui dice: no, tu sei il Cristo, colui che loro annunciavano, sei tu. Tuttavia, il messianismo incarnato da Gesù non si impone con la forza, ma tiene conto della nostra libertà, anzi la valorizza la nostra libertà, con cui possiamo accettare o rifiutare. La rispetta la nostra libertà, la interpella, la coinvolge. Vi ricordate al capitolo 6 del quarto Vangelo, dopo che Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci per 5.000 uomini, 3.000 uomini, più le donne e i bambini, e inizia quella lunga catechesi che viene chiamata discorso eucaristico, che prende il posto dell'istituzione dell'Eucaristia, che Giovanni non mette nell'ultima cena, ma la mette lì. Ecco, in questo lungo discorso, lunghissimo capitolo sesto, Gesù scopre le carte e convince i farisei che è venuto il momento di ucciderlo. In quel punto l'Evangelista commenta che da quel giorno molti amici di Gesù non si facevano più vedere in sua compagnia perché era rischioso. Allora Gesù, constatando questo esodo, si rivolge ai dodici e dice: volete andarvene anche voi? Li lascia liberi, lui non impone. Quando la Chiesa cinquecentesca, che diede il via a questa vasta opera di evangelizzazione forzata al seguito dei colonizzatori delle Americhe, poi anche dopo dell'Africa, dell'India. Al grido di compelle entrare perché extra ecclesia nulla salus, io credo che Gesù non avrebbe approvato. E lo abbiamo capito con un po' di ritardo, ma lo abbiamo capito. Cioè la fede o è oggetto di scelta in base alla tua libertà e alla tua volontà, ed in quel momento in cui tu la scegli scatta, inizia la genesi personale della fede, la genesi storica della fede, che non è la genesi anagrafica della fede, perché la genesi anagrafica inizia nel giorno del battesimo, quando per l'azione dello Spirito Santo si infonde la fede nel bambino. Il bambino non si accorge di niente e non acconsente a nulla, no? Ecco, ed è talmente forte per qualche temperamento, un poco emotivamente, diciamo così, enfatico, no? Che risulta proprio una violenza, tant'è che oggi si parla di sbattezzamento, di farsi sbattezzare, perché mi è stata data questa fede, ma io in quel momento non ero capace di intendere, per cui io adesso non la voglio, e voglio che sia scritto sul documento che io la rifiuto. Ecco, lì c'è l'opzione fondamentale, la scelta di fede, che o si coglie e si accetta, o si rifiuta. Siamo liberi di farlo e Gesù non ce ne vuole se noi la rifiutiamo. L'accento della spiegazione della parabola cade allora sui convertiti, per cui perde di forza, di enfasi, la persona del seminatore, tanto è già stata raccontata la parabola, quindi la parte del protagonista, il seminatore, l'ha già fatta. Ecco, in questa spiegazione perde di rilievo la figura centrale del Cristo, che va sullo sfondo, e acquista invece rilievo coloro che ascoltano. Dunque la spiegazione è rivolta ai fedeli, l'intento non è più cristologico, ma è parenetico esortativo, cioè è una esortazione nel tentativo, nella speranza di convincere coloro che ascoltano, non soltanto a sentire con le orecchie, ma anche a mettere in pratica. L'efficacia della parola si trova dunque condizionata dal tipo di accoglienza. L'ascolto superficiale, notate che tutti e quattro i generi di persone o di terreni ascoltano la parola. Ma di che ascolto si tratta? Se l'ascolto è superficiale, quando sopravviene una difficoltà grave, un cedimento di fronte alle tentazioni, ecco che questo ascolto, che pur tuttavia c'era stato, è inutile. Il desiderio di colui che spiega, cioè che stende il Vangelo, è quello di ammonire i membri della comunità cristiana affinché non cedano alle lusinghe del male, rimangano fermi nelle difficoltà, particolarmente in tempo di persecuzioni, e le difficoltà in quel periodo erano tante. L'attenzione si volge al presente della vita cristiana, data la forte differenza di prospettive tra il racconto della parabola e la spiegazione della parabola, si ritiene del tutto improbabile, vi dicevo, che Gesù abbia pronunciato questa spiegazione. Questo è l'indizio che dovrebbe, secondo gli esegeti, comprovare la distanza di significato, questo scivolamento di significato dall'aspetto cristologico all'aspetto morale. Non ho detto moralistico, ho detto morale. Matteo divide gli ascoltatori della parabola in due categorie, coloro che comprendono e coloro che non comprendono. La comprensione di cui si parla, ho già detto tante volte, non è una semplice percezione intellettuale. L'aspetto della prassi è fondamentale, imprescindibile, nella catechesi di Matteo. Nella spiegazione della parabola tutte le categorie passate, vi dicevo in rassegna, la ascoltano, ma soltanto una, l'ultima, la mette in pratica. Non è difficile, esaminando questo passo, trovare dei riferimenti con un'altra parabola che era stata pronunciata da Gesù a conclusione del primo discorso che Matteo scrive. Siamo agli inizi della predicazione del Messia e della parabola al termine del discorso sulle beatitudini del costruttore saggio e del costruttore così, non saggio. Il primo costruisce la casa sulla roccia, la roccia è la fede, per cui tutte le prove, ecco, che le intemperie, i venti, la vita, ecco, presenta alla fede, non la fanno crollare. Mentre invece coloro che hanno costruito sul sabbia, cioè hanno ascoltato ma non hanno messo in pratica la parola, sono come appunto quegli stolti costruttori che hanno edificato la casa sulla sabbia. E al primo grande scossone, ecco che quella casa crolla. Chi non è stato mai tentato di farsi guidare nelle proprie decisioni dalle contingenze del momento, dalle proprie urgenze, dal proprio stato di necessità? Metteteci dentro tutto: i disagi personali, le sofferenze, i grattacapi, i piccoli e grandi fallimenti, le frustrazioni. Ecco, si è fatto guidare, ecco, da queste contingenze piuttosto che dalla parola di Dio, all'interno della quale queste contingenze possono trovare una loro integrazione. Saper integrare le contingenze, i problemi personali, le frustrazioni, i fallimenti, saperli integrare all'interno del Vangelo significa scoprirne il vero valore, senza enfatizzazioni, senza autocommiserazioni. Voi certamente conoscete quelle persone che quando parlano dei loro problemi sembra che soltanto loro abbiano i problemi, no? La loro vita è una serie di problemi. Una serie di problemi. Sarà forse una mania di persecuzione, va a sapere. Ma anche il problema minimo, più piccolo: ho comprato un'auto nuova, sono in ansia, perché? È perché forse non la so guidare, e magari poi la parcheggio e me la rubano perché si vede che è nuova, e non riesco a azionare il terzicristallo, non so qual è la leva. Ecco, panico. Non si tratta di sottovalutare le situazioni di ciascuno, i problemi di ciascuno, in nome di un eroismo che è di pochi. Ma lo ripeto un'ultima volta e concludo: si tratta di integrare il vissuto personale, gioie e dolori, in un cammino dove sia il Vangelo e non i problemi a fare da ruolino di marcia. Questo ha fatto il Signore, questo chiede Matteo alla sua comunità. E questa sera questo chiede anche a noi. Grazie.